Benvenuti, bentornati ad una nuova puntata di Non Solo Poli. Allora, come sempre vi ricordiamo che potete trovarci e likearci alla pagina Facebook di Non Solo Poli e per qualsiasi genere di curiosità, informazione, se voleste complimentarvi per la nostra bravura, potete scriverci alla mail di nonsolopoli@gmail.com. Detto ciò, ovviamente saluto accanto a me il buon Marco.
Ciao, ciao a tutti, sono di nuovo qui anch'io e quindi siamo prontissimi per questa nuova puntata, ma soprattutto io voglio ricordare una cosa, che la puntata scorsa abbiamo iniziato una collaborazione
oh, yes,
con News Republic, un'app stra interessante che appunto ti fornisce le news del momento, diciamo così, subito, no?
Improvvisamente. Sì, a seconda dei tuoi interessi, tra l'altro.
E non solo, ci sono anche i sondaggi che tra l'altro noi facciamo anche, no? Noi produciamo sondaggi.
Diciamolo.
E diciamo che vanno anche una bomba.
Vanno,
no?
Ruba, sì, perché il sondaggio che abbiamo lanciato questa settimana diciamo è stato apprezzato da ben 1600 persone.
Che tantissimo.
Quindi che è tantissimo e siamo molto soddisfatti. Allora, per spolverarci un po' la memoria, abbiamo adesso i risultati. Quindi alla nostra domanda, che era in quale epoca storica vorresti vivere, il 9% delle persone ha detto che avrebbe voluto vivere nell'antica Grecia, il 19% nella Roma imperiale, il 13% durante il Rinascimento, il 14% durante la Belle Époque, ben un 35%, tra cui me, ha detto che vorrebbe vivere negli anni 60 e il 10% ha risposto che vorrebbe vivere in altro.
E tra l'altro, però devo dirlo che io e Gian, che in regia adesso, ci siamo un po'...
Sì, si sono un po' offesi.
Siamo rimasti un po' delusi, in effetti.
Sì, ma io non
vorrei
dirvi...
Noi volevamo il Far West.
Ma non è che per caso il Far West ha ottenuto 0% e ve l'hanno tolto?
L'hanno tolto proprio.
Non lo so. Temo che potrebbe essere così. Ma non voglio spezzarvi un sogno. Magari semplicemente non l'hanno messo...
Ci andremo solo io e te, Gian.
Non voglio neanche immaginarvi. Ma Gian, alla regia l'abbiamo salutato?
Non ancora.
Ragazzi,
non ancora.
Salutiamo Gian alla regia. Oggi Cristiano ci ha abbandonato e allora siamo così, il sacro trio. Ma ovviamente abbiamo una sorpresina per voi che vi sveleremo solo un po' più avanti.
Esatto. E allora direi che, boh, per partire così un po' alla carica, lanciamo subito un pezzo di Brusco, Il mondo non finisce mai.
Vado in Kenya, in Venezuela, sarò in Vietnam questa sera, poi in Malesia, giù alle Fiji, faccio un salto anche a Parigi e vado in Cile, poi in Brasile, cambio tutto e dormo in Tibet, in Finlandia, in Medio Oriente, tra la gente. Se mi cerchi tu vai dritto, quando sei in Egitto, gira per Dubai, che forse lì ci troverai, e se sei ricco cercaci tra i nippo, vai fino alle Hawaii, il mondo non finisce mai. E se ora sono a Mosca dopo chissà, ogni giorno un posto, un'altra città, in America, poi nel Canada, in Giamaica, in Italia, fino in Africa, a bombe tra le ricchezze copre la povertà, nel deserto del Sahara in cerca di intimità, in Indonesia, Polinesia, in Nuova Zelanda e in Australia. Tu vai dritto, quando sei in Egitto, gira per Dubai, che forse lì ci troverai, e se sei ricco, cercaci tra i nippo, vai fino alle Hawaii, il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai. Non si sa dove siamo e non si sa dove andiamo, so che in fondo è il mio mondo, se mi va mi nascondo, e non si sa quanti siamo e non si sa che facciamo, ma io sento dentro voglia di un cambiamento. E zitto zitto, quando sei in Egitto, gira per Dubai, che forse lì ci troverai, e se sei cercaci tra i nippo, vai fino alle Hawaii, il mondo non finisce mai. Prendo un tè, ma da solo, perché Buckingham Palace non fa per me. Vado al Polo Nord, però sento troppo freddo, scendo in Messico, fino in Ecuador. Prendo un jet, vado in volo fino a Phuket, poi proseguo in Tunisia e raggiungo Mohammed. Ma quando sono lì e vedo Trapani, mi manca casa con le mie vecchie abitudini. E tiro dritto, finisce mai. Il mondo non finisce mai. Vado in Kenya, in Venezuela, sarò in Vietnam questa sera, poi in Malesia, giù alle Fiji, faccio un salto anche a Parigi e vado in Cile, poi in Brasile, cambio tutto e dormo in Tibet, in Finlandia, in Medio Oriente, tra la gente.
Oh, rieccoci anche qua, di nuovo, mi senti? Ok, rieccoci di nuovo su, non solo Poli. Scusami, ho sbagliato, non mi sento.
Non si sente, abbiamo questo problema. Oggi Marco non si sente, ma non ti preoccupare. Va tutto bene, è una giornata piovosa, ma si può sopravvivere e il mondo è un bel posto.
Sai che mi sono preso un acquazzone oggi?
Si è preso un acquazzone, non ci credo.
Tantissimo.
Sai che ieri mi sono quasi uccisa a causa della pioggia sulle scale metropolitane?
Ok, il programma è diventato ormai raccontare i nostri fatti.
Raccontare le nostre disgrazie.
Ok.
Ma non è vero.
Attuali,
insomma,
passate, future magari.
Diciamo che le cadute di Ila potrebbero entrare a far parte degli eventi del Poli. Una piccola rubrica. Le cadute di Ila. Dai, torniamo a fare i seri. Allora, che cosa succede? Succede che questa settimana il Poli non ha organizzato moltissimi eventi, cioè, come suo
pochissime
solito.
Cose.
Diciamo che secondo me sta patendo un po' il cambio climatico. Deve un attimo riassestarsi. Quindi ci propone per il 6 giugno 2016 un evento molto interessante che si chiama Hanging 2.0 Ancona. Presente la tua startup a San Francisco. È una competizione internazionale in cui parteciperà l'Università Politecnica delle Marche. Hanging 2.0 è una Global Startup Search, cioè una competizione internazionale rivolta a startup innovative che offrono prodotti e servizi legati al processo di invecchiamento della popolazione. Che cosa succede? Succede che questa competizione si svolge nelle città più importanti del mondo, come New York, Tokyo, Vienna, Pechino, ed attraverso una serie di eventi di pitch dove verranno selezionate le migliori startup a livello internazionale che parteciperanno alla finale, appunto, come vi ho detto, di San Francisco ad ottobre 2016.
Ecco, però ho sbirciato un po' il foglio, ho anche visto che non è l'unico evento,
non
ce n'è uno piccolissimo.
C'è un piccolo piccolo evento però molto interessante, nel senso che può tornare utile, perché il 6 giugno alle ore 9 ci sarà l'ICT Day, cioè sono quei momenti di orientamento per le lauree magistrali in ICT.
Ecco, che mi sa che un po' tutti hanno ricevuto le mail dell'ICT più volte, però noi
sì,
lo ricordiamo.
Lo ricordiamolo perché possiate accorrere numerosi, come si suol dire, no?
Esatto. Bene, allora, in realtà abbiamo finito gli eventi.
Allora, con i nostri eventi abbiamo finito. Quindi, per tenervi ancora un attimino sulle spine, ci ascoltiamo un piccolo pezzettino. E poi, quando torniamo tutti insieme, scoprirete anche voi chi è qui accanto, seduto al nostro tavolo nero, per tenerci compagnia in questa puntata. Allora, ascoltiamo Mellow Mood, Dance in Babylon.
Man, back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Dancing in Babylon till it's thrown a fall. I now you see teachings of the Rasta man. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Hey. With righteousness, I will bring you to my heart. Of your head, you won't believe the every
Allora, eccoci, è finita l'attesa. Lascerei il buon Marco a presentarvi i nostri ospiti di oggi.
Va bene, allora, qui con noi oggi ci sono due ospiti, Davide e Federico, e sono venuti a parlarci un po' di Ingegneri Senza Frontiere, così scopriamo anche di che cosa si tratta. Quindi...
Sì, e poi soprattutto scopriamo anche il perché di questa playlist un po' bizzarra e giramondo. C'era un senso in tutto questo,
c'era,
no?
Un senso. Va bene, allora, lasciamo che ci salutino. Prego.
Allora, ciao a tutti, io sono Davide Giovanni, vabbè, cognome non importa, però uguale. Sono uno dei soci Ingegneria Senza Frontiere, studio ingegneria energetica, boh, finita presentazione.
Ciao a tutti, io sono Federico, anch'io sono un socio di ISP Torino, anch'io sono al terzo anno di ingegneria energetica.
Siamo più o meno tutti colleghi, no?
Sì.
Mi sento un po' la pecora nera di questo. Mi sento diversa.
L'unico architetto.
Va bene. Allora, io direi che la domanda canonica è: che cos'è Ingegneri Senza Frontiere? Partiamo allora. Così, raccontateci tutto.
Inizio subito io dicendovi un paio di dati. Ingegneria Senza Frontiere è un'associazione di volontariato formata principalmente da studenti del Politecnico. Non bisogna per forza essere ingegneri per partecipare, chiunque può entrare, intanto siamo due gatti, quindi se viene qualcun altro di esterno siamo ben contenti.
Bene.
Sì, meglio. È nata inizialmente in Francia ed è stata portata in Italia da due ragazzi che ormai sono due vecchietti, perché 20 anni fa è stata portata in Italia, e questi due ragazzi sono andati in Erasmus in Francia, hanno conosciuto questa realtà e hanno deciso di portarla anche qui a Torino. E Torino è la prima sede che ha creato un'Ingegneria Senza Frontiere in Italia. Detto ciò, passo la parola a Federico che vi dà qualche informazione un po' più tecnica e giusta, più che altro.
Sì, allora, ISF non è presente soltanto a Torino, ormai si è un po' sparsa in tutta Italia, e in particolare nel 2012 è stata creata questa rete di associazioni di ISF che riunisce tutte le associazioni che hanno insieme la carta dei principi, che condividono questa carta, e sostanzialmente adesso le città, non vorrei dire cavolate, ma siamo ad Ancona, Bari, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Lecce, Modena, Napoli, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento, e mi dicono anche Bologna.
Sì, Bologna sta nascendo adesso, quindi si aggiungerà.
Quindi è una rete estesa sul territorio italiano, praticamente.
Sì, assolutamente.
Ma così per capire, quindi è nato in Francia e poi è arrivato in Italia.
Un prodotto di esportazione,
in diversi punti.
È arrivato inizialmente a Torino e poi si è sparso un po' a macchia d'olio. Esattamente. Principalmente nei politecnici all'inizio, poi in tutte le varie sedi.
Quindi diciamo che Torino è stato il capofila di tutto.
Sì,
questo.
In Italia sì. Sì.
E questa carta di cui parlavate, che cos'è?
Allora, è un po' lo statuto di ISF, quindi raccoglie tutti quanti i principi dell'associazione. L'idea di fondo che sta alla base del nostro operare, e raccoglie anche tutte le modalità di azione dell'associazione, quindi una carta comune a tutte le ISF delle varie sedi, che fanno riferimento a questo gruppo ISF Italia, che è la rete.
Perfetto, ed è una carta che avete pensato insieme o che aveva pensato prima Torino e poi ha condiviso con le nuove filiali?
Ok, la carta dei principi è nata è un po' difficile da spiegare perché io non ero presente quando è stata scritta, quindi è anche un po' difficile ricordarsi, però principalmente è stata scritta dalle varie sedi che non avevano ancora creato la rete nazionale. Quindi una decina di anni fa, più o meno, super giù, non vorrei dire una boiata, però più o meno 10 anni sono.
Ma noi va bene.
Tanto nessuno lo sa. Quindi
una decina di anni fa.
Diciamo una decina di anni fa, e tutte le varie sedi che non avevano ancora creato la rete nazionale si sono trovate e hanno deciso di mettere in comune dei capisaldi per muoversi come associazione.
Ah, perfetto. E quindi questa è la base, diciamo, il punto comune,
sì,
a tutte,
sì,
le...
Sì. Adesso, se volete, sì, Federico vi può leggere le finalità di ISF, perché ecco, spiegare che cos'è, ragazzi, ISF è una cosa è veramente difficile.
Era la prossima domanda, guarda.
Ci appoggiamo ai grandi di ISF Italia che ci hanno racchiuso in una definizione tutte le finalità di ISF. Allora, l'obiettivo è quello di creare uno spazio di progetto comune a nord e sud del mondo in cui elaborare, realizzare e diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche in grado di favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità umane. Quindi,
mamma,
diciamo,
mia,
è molto, molto complesso.
È molto importante anche.
Sì, come... sì. Tra l'altro è bello perché abbiamo avuto la scorsa puntata un'altra associazione che si, sì, occupava di progetti nel mondo. Adesso di nuovo abbiamo,
che era Angalia,
altri progetti. Tra l'altro, dietro le quinte ho saputo che in realtà ci si conosce qua. È tutto un giro di coincidenze.
Tutto un giro di conoscenze.
Io ammetto di aver ascoltato la vostra puntata della settimana scorsa.
Grazie, perfetto. Grazie mille. Abbiamo avuto un ascoltatore.
Abbiamo un ascoltatore in diretta. È bellissimo.
Bellissimo. Dopo facciamo una piccola festa per questo fatto che abbiamo scoperto. E sì, comunque anche l'altra volta loro ci hanno raccontato di come era nata la loro associazione e soprattutto qual era, diciamo, la finalità. Ovviamente diversa, il loro era un progetto educativo, però comunque sempre nell'ambito dell'idea dello sviluppo umano, di lasciare la piena possibilità a ciascun individuo di, insomma, di potersi sviluppare. Va bene, per quanto riguarda, io immagino che questo ISF abbia dei progetti incamminati, in corso.
Sì, sì, ha dei progetti. Adesso, in questo momento, come Ingegneria Senza Frontiere come Ingegneria Senza Frontiere Torino siamo un attimo fermi, perché essendo che si sta avvicinando la sessione esami, si tende anche a chiudere un po' tutti i progetti per non avere,
certo,
troppi casini,
certo,
durante gli esami, perché comunque essendo tutti studenti abbiamo tutti gli esami.
E poi anche perché, apriamo una parentesi, penso che sia un impegno
sì, sì, cioè, naturalmente,
no?
è un impegno, poi, cioè, è un impegno che si fa volentieri e poi,
certo,
se uno lo prende,
ovvio,
con lo spirito giusto è anche un po' una valvola di sfogo, cioè non è una cosa che ti appesantisce, è proprio una cosa che ti permette di sfogarti.
Anche perché è una cosa che tu scegli di fare,
sì,
consapevolmente,
sì, sì,
quindi è una scelta personale. Chiudiamo la parentesi, scusa.
Allora, facciamo così, allora magari facciamo un attimo di pausa con un pezzetto e poi dopo parliamo un po' di
questi nuovi progetti,
di come è attiva l'associazione. Allora, adesso ci ascoltiamo Stuck in the Sound.
La sento già in sottofondo.
Let's go.
To
bene, bene. Diciamo che questo pezzo era già stato preannunciato dal nostro sottofondo. E questo sottofondo... Ah, è questo sottofondo, scusate, oggi veramente c'è un po' di confusione.
È perché ci manca Cristiano.
Ci manca Cristiano. Cristiano è sempre il nostro tramite tra l'aldilà e il di qua del vetro. Oggi ci sentiamo un po' sperduti. Ho visto Gian che non stava rispondendo con la mimica facciale a quello che stavo dicendo. Ho detto: cosa sta succedendo? Allora niente, vi stavo semplicemente raccontando che questo pezzettino ce l'avevamo già in sottofondo. Però per mentre stavo chiedendo ai nostri amici di Ingegneri Senza Frontiere quali fossero i progetti in cammino?
Allora, storicamente Ingegneria Senza Frontiere si occupa di cooperazione internazionale, cioè l'idea iniziale è quella, perché uno, non so, prova a pensare anche a Medici Senza Frontiere, si tratta di andare sempre in Africa o dove serve, dico l'Africa perché è il primo esempio, e fare un ospedale e curare la gente. Ingegneria Senza Frontiere è nata un po' con questo principio, però non è la stessa idea, cioè noi non ci appoggiamo all'idea dell'assistenzialismo. Il concetto è: ci sono dei bisogni che partono da quella comunità, noi se siamo in grado di aiutarli a risolverli, li aiutiamo, ma non siamo noi a dover arrivarli a risolverli. Questo concetto qui è un po' sottile e anche abbastanza difficile da spiegare, però è il cardine.
Penso che riguardi anche proprio dal punto di vista etico, cioè immagino, no? Cioè, non penso sia magari giustissimo arrivare in un posto e imporre il proprio progetto per risolvere un problema.
Sì. Cioè, poi aggiungo un'altra cosa. Nelle finalità prima degli Ingegneri Senza Frontiere era stato detto tra nord e sud del mondo. Quello lì non deve essere inteso come nord e sud del mondo geografico, naturalmente, ma perché il nord del mondo possa essere noi, che adesso siamo qui che stiamo parlando, e il sud del mondo potrebbe essere anche a 10 metri da noi, e non per forza bisogna andare a cercare dei progetti di cooperazione internazionale strafighi per poter aiutare la gente, basta semplicemente guardarsi attorno, nella comunità di Torino puoi trovare di tutto. E detto ciò, inizialmente appunto è partita con i progetti di cooperazione. Noi adesso non ci stiamo più occupando di progetti di cooperazione semplicemente perché non abbiamo più questa possibilità, cioè non abbiamo più riscontrato delle comunità o delle esigenze altrui per poter fare dei progetti di cooperazione. Abbiamo fatto quest'anno due progetti principali, che sono uno in Egitto e uno in Perù. E Federico, se vuole, vi spiego un attimo quello dell'Egitto, io poi posso aggiungere qualcosa su quello del Perù.
Sì, sostanzialmente in Egitto si trattava di un progetto di permacultura e noi non ce ne siamo occupati come associazione per motivi di esigenze del progetto, ma abbiamo fornito quattro tesisti che con il loro lavoro hanno dato una mano all'associazione che si occupa nello specifico di questo progetto. E il progetto è stato concluso, mi pare, qualche mese fa.
Quindi è recente, molto recente. Sì.
E il progetto in cosa consisteva?
Ah, permacultura, quindi portare avanti, dare una mano a una comunità che nel Sinai, orientale.
Sì. Spiego un attimo il concetto di permacultura se non sapete cosa significa.
Magari non a tutti è chiarissimo.
Permacultura significa utilizzare un modo di coltivare che ottimizza il terreno, cioè l'idea non è di sfruttare al massimo quel terreno e, non so, ad esempio andare a mettere le vigne sul Monte Sinai, cioè irrigare il Monte Sinai per metterci le vigne e fare il vino lì, ma è dire lì il Monte Sinai ha quelle dati particolari, cioè ha quei particolari aspetti territoriali,
cosa posso
piantare, e in più se pianto quella pianta, cioè vabbè, scusate il gioco di parole, se pianto quella pianta lì, quali altre piante posso metterci accanto perché si possano compensare a vicenda e crescere meglio a vicenda e tutto il resto. Quindi è tutto uno studio sulla natura. Sì.
Ah, perfetto. Quindi questo era il progetto che si è appena concluso, no? Pochissimo tempo fa. E invece quello del Perù?
Quello del Perù non riguarda un qualcosa di pratico, proprio ingegneristico, ma era un reportage che c'era stato richiesto aiuto da una giornalista. E il reportage parlava di Maxima Acuna Chaupe, che di sicuro non saprete chi è, perché nemmeno io lo sapevo,
no,
perché
iniziano a chiederci. No. però sono curioso di saperlo adesso.
La storia riguarda questa campesina delle Ande, che sfortunatamente aveva la sua casetta, naturalmente sperduta nel nulla, che però era sopra una miniera d'oro. È arrivata una multinazionale americana che ha iniziato a scavare, e c'è la miniera di Yanacocha, che è quella miniera lì, che è tipo la seconda miniera più grande al mondo a cielo aperto d'oro, oppure giù di lì comunque. E cosa ha detto questa multinazionale? La terra quella lì è nostra, allora facciamo così: tu dacci la terra e tu vattene a quel paese, alla vecchietta. Ve lo sto spiegando molto alla buona, perché è molto complicata da spiegare anche sì, questa sì. La risposta di quasi tutti i campesinos della zona è stata: va bene, dammi un po' di soldi e me ne vado. E quindi gli hanno dato una miseria in cambio di un terreno dove sotto c'era l'oro.
Una delle più grandi miniere.
Esattamente.
Mamma mia.
Questa campesina si invece ha detto di no, perché lei è nata lì, è cresciuta lì e tutto, quindi quella terra era sua. Allora è partita la multinazionale ha fatto causa a questa campesina, che ha assunto un'avvocatessa peruviana e ha vinto la causa. E quindi la giornalista ha spiegato tutta la vicenda legata a questa campesina che vince contro una multinazionale, quindi è il piccolo che batte il grande, cioè Davide
assurda,
che batte Golia e tutto.
Certo.
E ci era richiesto un po' di fare un'analisi sulla valutazione di impatto ambientale della miniera e del progetto di espansione di questa miniera, per poter andare a intervistare e chiedere e trovare un po' le debolezze che ci sono all'interno di questo sistema.
Certo, per poter colpire, sì. Diciamo, al punto giusto.
Ma così, per curiosità, poi com'è andata a finire questa storia?
La storia non è ancora finita, è una storia recentissima. Naturalmente la multinazionale, visto che ha i soldi ovunque, ha fatto ricorso e quindi sta continuando per vie legali.
Continua
tutto il resto.
Questa lotta.
Sì, sì. Cioè, se volete, poi abbiamo messo anche, appunto, c'è il sito che si chiama Aguas de Oro, ed è il nome anche del reportage, ci ha spiegato un po' tutto. Appunto, Simona Carnino è la giornalista che ha fatto il reportage, noi abbiamo collaborato e c'è tutto spiegato. Aguas de Oro. Semplice.
Ecco, quindi vi invitiamo ad andare a scoprire qualcosa di più,
a sbirciare un po' di questa storia, che
questa storia è così strana, se ci pensi. Una miniera d'oro ti sembra inconcepibile. E allora facciamo un'altra piccola pausa in mezzo a questi racconti peruviani ed egiziani e stacchiamo proprio con tutt'altro tipo di canzone. Allora ascoltiamo i Muse con Night of Sinorial.
Oh, dopo questo pezzo cattivo direi che possiamo anche ricordare che siamo su Non Solo Poli. Che se volete scriverci, io ve lo ricordo di sempre, Non Solo Poli su Facebook oppure Non Solo Poli @gmail.com. Detto questo, torniamo ai nostri ospiti. Quindi direi che non è l'unica cosa che avete da raccontare, no?
No, per fortuna no.
Allora, come diceva Deggio prima, noi non ci occupiamo soltanto di cooperazione, ma cerchiamo anche di occuparci un po' più del territorio intorno a noi. Quindi in quest'ottica cerchiamo anche di proporre attività qui al Politecnico e qui a Torino. E in quest'ambito rientrano i Fermenti, che sono un altro gruppo di ISP,
è uno dei gruppi di lavoro che usiamo per organizzare le varie attività.
E l'idea di fondo è quella di prendere tematiche che noi studiamo a lezione, perché ovviamente sono tutti quanti studenti di ingegneria, trattiamo cose molto tecniche, e provare a sviscerarle da altri punti di vista, quindi non soltanto scientifico, ma anche analizzare il contesto sociale, analizzare tutte le ripercussioni politiche e sociali delle cose che studiamo. Quindi in quest'ottica c'è un lavoro di formazione, di preparazione personale. Noi scegliamo, una volta individuata la tematica, cerchiamo di informarci a riguardo, cercare di far nascere tutti quanti gli interrogativi su questa tematica, e poi elaboriamo un articolo o un incontro in cui ne discutiamo, invitiamo chi vuole a partecipare e sostanzialmente ne discutiamo. La definizione di fermento è serie poco seria di riflessioni partecipate per mettere in circolo persone, idee e birra. Quest'ultima
direi che è anche un ottimo modo per attirare diciamo gente alle riunioni e discutere,
sì, no? Naturalmente.
Esattamente, da qui i fermenti, non soltanto per la messa in moto della
di tutto l'organismo, mente fegato.
Per me è un incontro perfetto, ci facciamo una birretta assieme, parliamo di quello che c'è cada attorno.
È nato esattamente così. Esatto. Poi
il prossimo fermento ci sarai.
Mi sa di sì.
Quindi sì, perché a proposito, ricordiamo che tutti possono in realtà partecipare.
Sì, allora è aperto ovviamente a studenti sia del Politecnico che delle altre facoltà. È aperto a professori, anzi spesso li invitiamo appunto perché non è una cosa prettamente chiusa, e è riparta anche a, non so, ricercatori esterni, persone
curiosi,
interessate, assolutamente. La cosa bella è che non è non è un'assemblea, non è un confronto verticale, ma è più orizzontale possibile. Noi tiriamo fuori una tematica, ci informiamo,
se ne discute.
E magari non si conclude neanche niente, però almeno uno si fa delle domande, cerca di dare risposte, sente il parere degli altri e in qualcosa muove, insomma.
E poi le discussioni in realtà sono sempre proficue, a livello individuale sempre qualcosa.
Condivisione di punti di vista, spunti.
Assolutamente.
Certo, sono sempre costruttivi. E accanto a Fermenti ci sono altri gruppi di lavoro?
Sì, c'è un altro gruppo che è quello che ultimamente è un po' più attivo. Cioè, è un po' difficile spiegare anche questo. Riguarda i RAE, che non saprete cosa sono i RAE.
Direi di no.
Sono i rifiuti elettronici, detto in parole spicce, cioè i computer rotti. Uh-huh. E se vi capita, passate dove c'è il punto acqua. Lì dietro c'è l'area verde del Politecnico, dove vengono buttati tutti i rifiuti. Dentro quest'area verde c'è anche tutta un'area dedicata ai rifiuti elettronici. E se passate lì, vedete che ci sono decine, centinaia, un numero un po' a spanne, di tastiere, monitor, computer, mouse, stampanti, qualsiasi tipo di rifiuto elettronico. Allora c'è nata questa idea: perché il Politecnico deve buttare tutti questi computer e deve continuare a buttare questi computer? Noi non possiamo fare qualcosa per ridurre il numero di rifiuti elettronici che produce Politecnico, aiutare gli studenti e aiutare anche la comunità? Da qui è nata un'idea. L'idea è di proporre un corso scelta per gli studenti della triennale, principalmente di elettronica e informatica, naturalmente, perché si parla di rifiuti elettronici.
Questo
quindi
è l'argomento.
Il loro pane quotidiano.
Proporre un corso scelta in cui si spiega un po' da quali sono i componenti di un computer, quindi come funziona a livello elettronico, e poi una volta che si sa come funziona a livello elettronico, come migliorarli. E il materiale che viene utilizzato per fare questo corso sarebbero i computer che sono buttati lì. Quindi questi computer qui, da essere semplicemente un rifiuto, inizia a diventare una risorsa per gli studenti che li aprono, li vedono, perché...
Certo, è uno strumento didattico, quindi.
Sì,
comunque... È un recupero anche attivo.
Molti studenti capita che finiscano la triennale di ingegneria informatica senza aver mai visto un computer aperto, quindi non ti sanno bene dire cos'è una scheda RAM. Cioè, io naturalmente non lo so, però se un ingegnere informatico può avere questi dubbi, c'è qualche problema.
Certo,
allora,
più grave.
La nostra proposta è questa: di creare questo corso scelta e in più, per ridurre proprio drasticamente il numero di rifiuti elettronici, creare anche un team studentesco che si occupa di recupero di apparecchiature elettroniche.
Quindi cioè, non solo si recupera la spazzatura che c'è già, ma diventa anche proprio un vero e proprio centro di recupero. Quindi, ad esempio, io che sono del Poli e devo buttare via una cosa, cerco voi.
Esattamente. Cioè, l'idea è noi facciamo nascere questo team e poi il team si deve portare avanti da solo, perché non so, io tra un mese mi sono rotto le scatole e non voglio più fare il team, e deve comunque continuare ad andare avanti anche senza la mia presenza o la nostra presenza in Ingegneria Senza Frontiere.
Sì, quindi diciamo che il team nasce su idea in generale di Ingegneria Senza Frontiere, ma è una cosa che poi dovrebbe continuare con vita propria.
Cioè, oltre a noi di Ingegneria Senza Frontiere c'è anche un ragazzo che ha fatto una tesi proprio su questo, che ci aveva contattato 2 anni fa, e in più ci sono altri studenti di Ingegneria Informatica ed Elettronica che sono interessati, e quindi abbiamo creato un gruppo parallelo a Ingegneria Senza Frontiere, con membri anche, con soci di Ingegneria Senza Frontiere.
Perfetto, quindi stanno nascendo diramazioni di Ingegneria Senza Frontiere.
Va bene, allora direi prendiamoci un'altra pausetta, una piccolina, e ci ascoltiamo i Green Day con Amenius Sleep Us. Oh, eccoci di nuovo.
E bisogna dire, facciamo una piccolissima parentesi, che oggi la playlist, ad eccezione di un pezzo che ascolteremo dopo, è stata tutta tutta pensata dal nostro Gian.
Che mi ha detto prima, l'ha pensata fino alle 2 di notte.
Ah, ragazzi, Gian si è preso bene per questa
oppure
playlist.
Non ha proprio nulla da fare, non lo so.
Potrebbe darsi. Comunque, allora, fine di questo piccolo break musicale, ritorniamo a chiacchierare con gli Ingegneri Senza Frontiere. Mi era venuta in mente di chiedervi una cosa. Voi proprio, cioè voi due persone, a che progetti avete lavorato? Qual è stato il vostro contributo?
Allora, io personalmente sono in ISF da un anno, poco meno di un anno, quindi non ho l'esperienza di Deggio in tutti questi, in questi progetti. Personalmente ho partecipato al gruppo Fermenti, quindi ho dato una mano col fermento di quello di dicembre, che aveva il titolo di Scienza tra informazione e disinformazione. Sostanzialmente ci siamo occupati del tema della comunicazione scientifica, quindi tutte le problematiche del passaggio tra lo scienziato che elabora un dato e l'opinione pubblica che lo recepisce. Quindi ci siamo interrogati su questo. E poi il secondo,
magari se mi fate, cioè, l'esempio un po' come avete fatto a me prima, per spiegarvi un po' la cosa, così capiamo un po' tutti quanti.
Era quello sui tonni e i pesci. Cioè, se uno scopre come si muovono i pesci all'interno dell'oceano e divulga questa notizia, naturalmente ci può essere una multinazionale che fa scatolette di tonno, che capta questa notizia, va lì, pesca tutti i tonni che ci sono e però distrugge completamente tutta la fauna ittica.
Esatto, quindi uno partendo con una bella idea di tesi ha creato poi magari un disagio ai poveri tonni. E quindi ecco, ruotava un po' intorno a questo: che effetto ha quello che noi produciamo come tesi, come ricerca scientifica, nella società? Quindi se quello che poi faccio effettivamente serve a qualcuno o crea solo danni. Quindi spesso è un tema che non viene affrontato,
anche abbastanza delicato, direi, perché esatto, è difficile. Sì, sì.
Ci sono anche
come
posizioni
tema
molto diverse anche fra di noi.
Quindi sì, anche sì, personali.
Sì. Sì, però è anche molto interessante cercare di indagare qual è il riscontro affettivo che uno studio che io faccio in teoria, se potesse essere veramente realizzato, che cosa porterebbe davvero in questa nostra società. E quindi, insomma, è una cosa veramente interessante su cui discutere. Poi è chiaro che, come avete detto prima, non sempre si deve raggiungere per forza un punto, un arrivo, un punto d'accordo, no? Penso che già lo scambio di idee sia qualcosa di importante.
Sia già un traguardo.
Sì, sì,
certo.
Sì.
E invece ci sono stati anche altri appuntamenti, altre discussioni,
sì,
altri,
allora,
temi delicati.
L'ultimo fermento, che è stato un po' forse il più grande dal punto di vista di impegno da parte nostra, è stato quello sull'offshore italiano, quindi la coltivazione di idrocarburi offshore in Italia. L'abbiamo fatto ovviamente prima del referendum, probabilmente anche stimolati dal referendum,
sì,
perché ci siamo resi conto che eravamo proprio ignoranti su tutto e siccome erano tematiche che comunque noi studiamo, allora ci sentivamo di dare un parere ingegneristico sulla questione, insomma. Quindi abbiamo fatto un dossier di un bel po' di pagine, alla fine è venuto un bel lavoro molto grande, di informazione e di commento. Commento ovviamente non sul tema, sul quesito referendario, ma sulla politica energetica italiana e su tutte le tematiche legate a questo. Quindi l'abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook, è ancora reperibile. E niente, per chi volesse ancora leggerlo.
È comunque un tema ancora valido, quindi
è molto attuale.
Anche
sì,
se il referendum ormai è passato, però in realtà il
sì,
tema
ci sono
ancora, c'è ancora.
Informazioni
vale
anche
ancora
molto, molto attuali. Cioè abbiamo fatto una parte tecnica in cui spieghiamo un po' a tutti, alla portata di tutti, come funziona l'estrazione. C'è una parte di politica energetica, quindi cosa stiamo bruciando, quanta roba ci serve, dove la prendiamo, se la produciamo noi. E poi una parte invece legislativa, quindi quali sono le leggi che regolano tutto questo, come funziona e così via. È molto attuale, vi invito a cercarvelo.
E quindi voi avete collaborato proprio alla stesura di questo dossier?
Sì,
sì, sì, cioè, l'abbiamo steso noi proprio all'interno dell'associazione.
Ah, perfetto.
Sì, sì, sì. Cioè è proprio una cosa di Ingegneria Senza Frontiere Torino.
Quindi si può ancora reperire sulla pagina Facebook di Ingegneria Senza Frontiere.
Esatto, Ingegneria Senza Frontiere Torino.
Perfetto, quindi ricordiamolo, andate tutti sulla pagina Facebook per informarvi su questo dossier e poi ovviamente insomma per sostenere, per informarvi su tutte le attività che sta organizzando Ingegneri Senza Frontiere. E, adesso che cosa avete iniziato? Avete un progetto?
O qualche altro fermento che sta arrivando, diciamo, anche.
Allora, diciamo che al momento siamo un attimo in fase di progettazione, stiamo valutando,
state riassestando.
Sì, quindi abbiamo delle idee che stiamo valutando e un po' per paraculaggine nostra non ve le diciamo perché poi magari cambiamo completamente.
Sì. Anche però, per un po' di scaramanzia, siete esatto, un pochino scaramantici anche.
Bisogna fare attenzione. No, sia nel campo della cooperazione sia nel campo dei fermenti, quindi in vista della sessione esame stiamo un attimo
giusto,
rallentando.
Che alla fine siamo tutti impegnati.
Allora. Esatto. Giusto. Va bene, allora direi ascoltiamoci un pezzettino e poi torniamo, facciamo il punto della situazione e salutiamo i nostri ospiti. Allora adesso ascoltiamo Jake Bug con Lightning Bolt.
Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right, I'm gonna walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I jump on that line. Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with grit. Lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said and then she fled in the path of a lightning bolt.
E allora siamo tornati.
Sempre al pelo torniamo, eh?
Torniamo sempre al pelo. Oggi sì, oggi è la puntata del stiamo rientrando. E comunque sì, siamo rientrati. Ci mancano pochi secondi in cui possiamo pensare di ricordarvi di trovarci, di venirci a trovare sulla pagina Facebook di Non Solo Poli, di scriverci all'indirizzo mail nonsolopoli@gmail.com. Soprattutto di scaricare l'app News Republic, dove troverete il nostro sondaggio della settimana. E le ultime notizie di oggi sono quelle di consultare la pagina Facebook di Ingegneria Senza Frontiere, dove
Torino.
Dimmi tutto, Ingegneria Senza Frontiere Torino, specifichiamolo, dove appunto troverete questo dossier sull'energia rinnovabile, sull'offshore, di cui hanno parlato prima i nostri ospiti, e penso anche numerosissime altre informazioni sugli altri progetti.
Tutti gli aggiornamenti.
Anche dei prossimi fermenti arriveranno,
esatto, arriveranno le news. State aggiornati su questi fermenti fermentissimi e interessanti. Se vi capita, se avete l'occasione, cercate di partecipare. Forse il buon Marco parteciperà al prossimo.
Sono parecchio curioso.
Ci racconterà.
C'è birra gratis.
Acquistato subito.
Allora, detto questo, ci sarà un pienone. No, a parte tutto, tenetevi aggiornati. E non solo, consultate anche il sito di Aguas de Oro, di cui abbiamo parlato citato prima, perché è davvero il reportage di cui ci hanno parlato è molto toccante, il prologo è davvero invitante e insomma invoglia a saperne di più su questa vicenda della miniera d'oro.
Sì, anche perché qua noi abbiamo sbirciato un po' di foto, un po' delle pagine, è stra-interessante, c'è una fotografia davvero bella.
Poi sì, molto molto, però non svegliamo di più perché sennò poi finisce che non ci vanno più.
Tanto non possiamo farglielo vedere, quindi no, devono guardarselo da soli.
Però siamo degli ottimi narratori, allora evitiamo.
Va bene, allora direi abbiamo deciso così, l'ultimo pezzo lo facciamo lanciare ai nostri ospiti, così colgono l'occasione per salutare tutti quanti.
Prima ancora però noi salutiamo e ringraziamo loro.
Grazie a voi,
grazie a voi.
Un grandissimo davvero. In bocca al lupo per tutti i progetti fermenti.
Ci ha fatto un sacco piacere avervi qua iniziato. A sentire un po' le storie.
Sì, mi aveva raccontato prima che loro erano già stati ospiti, cioè diciamo come associazione.
Sì, sì, siamo già venuti come associazione
con i nostri predecessori
volte, sì. Con i nostri predecessori
sono settimane e settimane che cerco di venire sempre a qualche incontro di Ingegneri Senza Frontiere, ma c'è qualche motivo che mi blocca. Quindi ho detto boh, faccio che invitarvi.
Allora
così
facciamo questo appello: lasciate andare Marco agli incontri di Ingegneri
ecco,
Senza
mi raccomando
frontiere. Non ostacolatelo, per
se
favore
mi metteranno un esame proprio in punto
cioè, non parliamo di esami, per favore, gli esami non esistono. Allora, grazie ancora, spero che tornerete magari quando avrete pianificato un po' meglio, quando vorrete svelarci qualcosa di più sui vostri progetti futuri, sappiate che noi saremmo interessatissimi ad ascoltarvi
volentieri.
D'accordo, allora noi vi ringraziamo un'altra volta e salutiamo tutti con un pezzo di Dave Matthews Band, andatevi a cercare se non li conoscete, il pezzo è 41. 41.